trovate lì alla libreria. Io sono due domande veloci. La prima domanda è se ci spieghi e se è vero che è nella grammatica del vocabolario il termine grammarnazi e cosa significa questo termine. E l'altra domanda che vorrei fare, io leggo una cosa che secondo me è una delle cose più belle che ho detto. Il libro è uno strumento fondamentale, una pietra d'angolo, però lei a un certo punto scrive, pagina 97, ascoltare e leggere, normalmente considerate le attività passive, rispetto al parlare e allo scrivere, sono di fatto tutt'altro che tali, ascoltare e leggere. Quanto abbiamo perso oggi nella società dell'ascolto e della lettura?
Sì, questo è tangenziale in realtà la serata di oggi, perché vorrei parlare di una cosa che è molto più comune che abbiamo visto il libro, che è la nostra lingua, che è una roba che ci accomuna, tanto è vero che in questo momento ce la intendiamo perché sto parlando italiano. Quasi tu mi sento qualcuno in telefono, io ho collato qua. Non lo so, camminerò, pagherò, non lo so. Allora, il termine grammarnazzi ovviamente nei dizionari non c'è. Con l'editore abbiamo deciso di fare questo finto lemma, no? Quindi sul retro del librino trovate questo lemma che riproduce il classico lemma del Gradi, il grande dizionario italiano dell'uso, a quello di Tullio De Mauro, che è il mio dizionario del cuore, come Tullio De Mauro è il mio linguista del cuore, viva sempre i nostri cuori. Allora, grammarnazzi non vuol dire nient'altro che una persona troppo rigida linguisticamente. Per quanto io ovviamente sia una che tiene molto all'uso corretto della lingua, il lavorare con persone di ogni tipo, da quelli che incontro appunto sui social alle persone alle quali faccio lezione nelle varie università in cui insegno, ho capito che essere troppo rigidi non serve a niente. In realtà in qualsiasi settore della nostra vita l'eccessiva rigidità crea lontananza. E questo succede anche in ambito linguistico. Quindi grammarnazzi è quella persona di più antipatica che va in giro col dito alzato dicendo non si dice, tipo a me non si dice, perché a me a scuola 500 miliardi di anni fa hanno insegnato che non si dice. Ovviamente se voi invece parlate con una persona che studia la lingua da anni e anni e anni e anni, detta anche linguista, vi dirà che non è vero che a me non si dice, dipende. Cioè in casa, con i figli, oppure tra amici, così si dice, tra l'altro è proprio di molti dialetti, quindi una cosa come a me mi garba, no? Noi in Toscana è perfettamente normale. Chiaramente se sono in un contesto diverso, cioè più formale, magari mi sto rivolgendo, non so, a un giudice o al Presidente della Repubblica, magari mi contengo e so che a me in quell'esatto contesto forse dovrei dirlo. Però da non si dice mai a non si dice in alcuni contesti, ovviamente ci passa un mondo, che è il mondo, cioè è la differenza tra la persona che ci tiene alla lingua e la persona che invece va in giro sventolando una specie di libriccino delle leggi che non possono essere in alcun modo violate. Ovviamente io rientro fra gli amanti della lingua e non fra i grammarnazzi. Seconda cosa, quando io tengo un laboratorio di scrittura all'Università di Firenze, che sembra un po' strano, ma praticamente insegno agli studenti del terzo anno di scienze umanistiche e della comunicazione a scrivere in italiano. Perché purtroppo, ahimè, sarà soprattutto per come è fatta l'università oggi che non si scrive mai, ma si arriva al terzo anno dell'università e i ragazzi dovrebbero essere in grado di scrivere la tesi di laurea e a volte manco si ricordano, non so, con quante L si scrive accelerare. E stiamo parlando di studenti universitari, quindi comunque di un parterre scelto da un punto di vista culturale. Allora io riprendo in mano tutta la situazione, si riparte dalle parole, si arriva alla sintassi, poi non è, si ragiona su altre cose più specifiche come la bibliografia, le note e così via, ma quando mi chiedono come si fa a imparare a scrivere, l'unica cosa, l'unico consiglio che mi sento veramente di dare, a parte ovviamente la marchetta, comprate il libro, no scherzo, ma è leggere. Cioè, se le persone non leggono, non hanno molte possibilità, per esempio, di aumentare il loro lessico. Cioè, non si studia il vocabolario, non è che, questo lo fa solo mio babbo. Ogni 10 anni lui si compra uno Zingarelli e se lo legge. però lui è un po' strano, no? Quindi la possiamo far passare. Normalmente le persone questo non lo fanno, allora come si fa a aumentare il proprio vocabolario? È molto semplice, leggendo. Allora di solito gli studenti sbuffano, dicono, però non c'è tempo, i libri, così trova qualsiasi cosa. Anche leggere i fumetti è una cosa molto utile. Io ho un background di avida leggitrice di fumetti, perché? Perché quello è un contesto particolare, ma dal quale si possono imparare molte cose. Allora, questo era lo spot per il libro e qui chiudo. In realtà oggi parlo di una cosa un po' diversa, che è la percezione che gli italiani in questo momento hanno della loro lingua. Allora, c'è un problema di fondo, è la nostra lingua madre, più o meno, io sono mezza ungherese, quindi diciamo che è una mezza lingua madre. Essendo la lingua madre, tutti noi abbiamo la convinzione di conoscerla molto bene. Però c'è una cosa che a scuola si fa di rado, che è il ragionamento metalinguistico. Cioè, noi impariamo le regole, sappiamo tutto sul trapassato remoto, sui congiuntivi, no? Tutto quanto. Sappiamo come si scrivono le parole, sappiamo dove va il GL, che non sono cose banali. Però raramente ci chiediamo, per esempio, perché si fanno certi errori, oppure come mai le varie persone preferiscono una parola rispetto a un'altra, o ancora, qual è il peso di una precisa scelta linguistica rispetto a un'altra. Cioè, quando io scelgo di chiamare una cosa con un nome invece che un altro, io opero una scelta. Allora, quanto quella scelta è cosciente? Che cosa implica rispetto al mio ordine di idee? Cioè, se io chiamo le cose in un certo modo e non in un altro, che cosa dice questo di me? Ecco, queste sono tutte le cose che raramente facciamo a scuola. Scusate, io mi farò un po' di ginnastica ogni tanto per cambiare le diapositive, ma mi pareva importante iniziare con questa cosa molto filosofica, che è fondamentale rendersi conto di una cosa. Per quanto bene noi conosciamo la nostra lingua, beh, intanto non la conosciamo tutta. Vi dico solo un piccolo dato statistico. Una persona colta, mediamente colta, che esce da un liceo, no? Quindi che ha finito tutti gli studi, è maggiorenne, diciamo che conosce fra le 30 e le 50.000 parole, se gli va bene. Il grande dizionario italiano dell'uso, che ho già citato, ne contiene quasi 300.000. Quindi la prima cosa da sapere è quasi sicuro che ogni giorno io incontrerò delle parole che non ho mai sentito prima. Davanti a questo io posso avere due reazioni. Una di fastidio, cioè ho paura di quello che non conosco, che è una reazione abbastanza comune, oppure una di curiosità. Chissà che vuol dire questa parola. Allora, la differenza tra la persona colta e la persona che non ci tiene tanto è proprio questa. La persona colta cerca di capire cosa significa quella parola nuova. La persona a cui la cultura non interessa dice, vabbè, pazienza, non importa, però magari su quella parola si incardina tutto il senso del discorso. A me succede spesso con gli studenti che mi ripetono pari pari le diapositive che io ho mostrato a lezione e poi io gli chiedo, ma cosa vuol dire quella parola? E non lo sanno. Tipo, l'informatica umanistica è una disciplina bicefala. Scusi, che cosa vuol dire bicefala? Non lo so, sarà un tipo di pesce. Ecco, ma non è una cosa finta, cioè succedono queste cose. Allora vorrei iniziare con una definizione di una cosa su cui si riflette poco. Ok, noi studiamo le regole linguistiche, ma che cos'è la norma? Cioè cos'è l'insieme delle regole linguistiche? Allora questa è una definizione tratta da Treccani. Vi ho segnalato in verde le cose che secondo me sono rilevanti. Allora è un insieme di regole, e fin qui va tutto bene, che riguardano tutti i livelli della lingua, accettato da una comunità di parlanti e scriventi, o perlomeno dalla stragrande maggioranza. Quindi già nella definizione è previsto che ci siano delle persone che non vogliono accettare la norma, il dissenso è già previsto, ok? Però sottolineerei accettato. Non è scritto una norma imposta a una comunità linguistica. Quindi la prima cosa che dovrebbe dare a tutti noi un senso di potere nei confronti della nostra lingua è che noi accettiamo le regole di quella lingua, perché alla fine non sono imposte dall'alto per qualche motivo anche forse poco chiaro, qualche complotto, nuovo ordine mondiale, ma è la cosa che ci permette di capirci. Se noi usiamo bene la nostra lingua, allora aumentano le possibilità di farsi capire bene. Quindi accettiamo quelle regole. E poi guardate la terza parte, in un determinato periodo e contesto storico-culturale, cioè la norma cambia. Dalla mia età, io ho 42 anni quasi, quindi da quando io sono andata a scuola a oggi, sono cambiate delle cose. A me hanno insegnato che se stesso si scrive senza accento, credo a molti di voi. Se voi aprite la grammatica di Luca Seriani, che è un po' l'attuale dio della grammatica in carica in Italia, leggerete che la regolina che prescrive che il se perda l'accento quando viene combinato con stesso è posticcia, non ha nessuna giustificazione storica, è una cosa abbastanza recente, cioè siamo intorno ai 50-60 anni, e quindi scrivete pure se stesso con l'accento, perché quella regola non ha nessun senso. E questo lo dice il più grande grammatico italiano al momento di Vette, a mio parere. Comunque non è un grammatico di minoranza, non è un matto sfuggito all'accademia, cioè Luca Seriani è quello a cui la Crusca si rivolge per avere consigli grammaticali, cioè noi in Crusca leggiamo la grammatica del Seriani. Molti alzeranno i sopracciglia e diranno ma non è possibile, anche a me, però poi, come dire, mi rendo conto che già dalla definizione la norma linguistica può cambiare. Questo è un esempio al contrario. Qui abbiamo una frase di Giacomo Leopardi: per grandezza di valore che tu dimostri, per bellezza d'opere che tu facci. Che vi fa venire in mente facci oggi? Credo, è un altro caposaldo, per così dire, della nostra cultura popolare, a tutti fa venire in mente Fantozzi. Allora, Leopardi era fantozziano? No, ovviamente, però a suo tempo abbi, facci, vadi era normale. Oggi lo percepiamo come una cosa buffa, comica. Quindi non funziona solo che la lingua peggiora, ma anche semplicemente che la norma cambia, perché non sempre si può capire perché. Quindi a volte anche i linguisti brancolano nel buio. Però quello che vorrebbero le persone in tutti gli ambiti della loro vita vogliono sicurezza, vogliono certezze, vogliono leggi ben chiare. Allora, quando questo a livello linguistico non è dato, perché spesso anche la Crusca è costretta a rispondere dipende, tipo si può dire whatsappare, ha un suo senso, se uno usa whatsapp continuamente non è che io posso tutte le volte dire ti mando un messaggio con whatsapp e quindi ti whatsappo una cosa, no? È brutto, è bello, brutto e bello non sono considerazioni che un linguista fa. Un linguista di una parola dice se serve o non serve, non che è brutta o bella. Comunque su questo torneremo, perché Petaloso ovviamente c'entra da questo punto di vista. Allora, quando neanche la Crusca dà certezze, che cosa succede? Un fenomeno, ahimè, molto comune: ci si va a sfogare sui social, perché cresce la frustrazione, questo in qualsiasi ambito della conoscenza, tanto più vale in ambito linguistico, dove tutti abbiamo una certa arroganza, direi, hubris, no? Uso la parola greca, di pensare di conoscere bene la nostra lingua, e quindi ora che nemmeno la Crusca ci dica che abbiamo ragione, la gente si arrabbia. E allora succede di tutto. Però prima di passare degli esempi, vorrei fare una considerazione allora su che cos'è l'errore. La definizione di norma l'abbiamo vista. Ecco, l'errore, anche per i linguisti, è interessante che viene definito partendo da una considerazione sociale. L'errore è la cosa che ti fa fare una figuraccia. Io, per fare breccia sui miei studenti, faccio questo esempio. Se uno mi dice, se lo sapevo non venivo, io so che la forma corretta sarebbe se lo avessi saputo non sarei venuto. Però con uno che è su WhatsApp, per esempio, in un messaggino o a voce, in un contesto informale, mi dice se lo sapevo non venivo, non ci sono problemi, cioè non sento quel rumore di unghie sulla lavagna, no? Se invece uno mi dice se io sarei un poeta, canterei l'azzurro dei tuoi occhi, quello è, come dire, il motivo per uscirci a cena. Non so se ho reso l'idea, no? Ecco, davanti a uno mi dice se io sarei, io giro tacchi e vado via. Però uno che mi dice se lo sapevo non veniva, invece no. Qual è la differenza? Perché da un punto di vista grammaticale sono due errori più o meno uguali come gravità, cioè in un tema li segnerei tutti e due. La differenza è che il primo non provoca alzata di sopracciglia e il secondo sì. Allora io faccio spesso questo paragone che forse sembra un po' forte, ma l'errore è come la litosi, cioè vi distrae terribilmente dal contenuto, provate a stare dietro a uno che vi sta dicendo anche delle cose bellissime, ma che ha un alito pestilenziale. Riuscirete solo a pensare dammi una mentina adesso. Non riuscirete a seguire il filo del discorso. Allora, è un po' l'effetto se io sarei, è che tutto quello che viene dopo non lo aspetterete più, perché abbiamo già perso, per così dire, l'interlocutore. Allora, scusatemi se sono spostate le barrette, ma tanto ve lo interpreto io. Questa è la tipica reazione del social. Non so se vi ricordate, perché se ne è parlato di questo. Allora, lui, salvo di grazia, è il medico di MedBunker, che è un sito che si occupa di sfatare le trufale mediche. Allora, lui dice il vaccino esavalente non è 6 vaccini in uno, ma è un vaccino che serve per 6 malattie diverse. Ora, lui è un medico e di fronte a questa sua esternazione, chiaramente breve, perché siamo su Twitter, chiaramente non c'è una spiegazione lunga, arriva un utente che gli chiede: scusi, ma lei che ne sa? Allora, lui ne sa ovviamente perché è un medico, però su questo lei che ne sa noi potremmo aprire un lungo dibattito. Perché? Allora, se è vero che da una parte è estenuante ripartire tutte le volte a spiegare le cose, è anche vero che c'è bisogno di fare questo lavoro. Ed è esattamente quello che noi, io e la mia collega Stefania, che gestisce il Facebook di Crusca, facciamo cercando di, come dire, non logorarci troppo i nervi, cioè non dare niente per scontato e ripartire tutte le volte a spiegare come stanno le cose. Perché è l'unico modo alla fine per far passare, scusate, qui è successo di tutto, ma ve lo spiego io, per far passare le cose, come dire, il messaggio. Allora, questi sono esempi che ora ovviamente con le animazioni sono tutti sfatti, ma tanto li conosco a memoria, quindi ve li interpreto. Allora, nelle interazioni fra la Crusca e il resto del mondo succede spesso che gli utenti ci dicano: ma voi che ne sapete di lingua? Accademia della Crusca. Allora, questo è un esempio. Io a un certo punto correggo un utente che se la stava prendendo con noi e gli ricordo che po' si scrive con l'apostrofo e non con l'accento, un grande classico. Arriva un utente a caso che corregge l'Accademia della Crusca, non me, ricordando che non si chiama apostrofo, si chiama apocope. Allora, l'apocope è il fenomeno che è segnalato dall'apostrofo, ma al di là del fatto che la persona evidentemente ha una certa confusione mentale, la cosa interessante è il ma voi che ne sapete, cioè sei tu, utente X, alle prese con una delle massime autorità linguistiche in Italia e presumi che la Crusca non sappia quello di cui sta scrivendo. E questa è una cosa che si perpetua spesso. C'è un altro esempio, io a un certo punto ci è cascato il sito, è andato in crash il sito, come si dice, e ha scritto: il nostro sito al momento non è in linea, l'azienda che gestisce la parte tecnica sta lavorando sul problema. E arriva uno e mi chiede: ma si dice lavorando sul problema? Perché si può anche dire lavorare al problema. Però questa è la classica cosa, il dubbio, che ecco, io prima di chiederlo all'Accademia della Crusca avrei guardato un dizionario. Se voi andate sul dizionario scoprite che lavorare ha sia una che l'altra lettera. Però da dove nasce questa necessità di, diciamo così, ingarellarsi con l'esperto in quel momento della cosa di cui si sta parlando? Io sto facendo esempi linguistici, ma questi esempi sono trasversali, cioè li troviamo in riferimento ai vaccini, in riferimento ai terremoti, in riferimento alla storia, no? Per cui anche lì nelle ricostruzioni storiche succede continuamente che qualcuno dice: no, non è vero, è tutto un complotto, come se dietro non ci fosse il lavoro anche in televisione di storici, tanti storici. Ecco, questo è un altro esempio, questo è recentissimo. Il nostro profilo su Twitter si chiama Accademia Crusca, ma c'è un motivo pratico: della non ci stava, perché Accademia della Crusca sono troppi caratteri, Twitter ha il limite a 20 caratteri, e uno, che fra l'altro è uno che si occupa di divulgazione scientifica, l'ho precettato per pietà, che ci dice: Accademia Crusca e quesi dovrebbero essere i custodi del buon italiano, perché poi la cosa bella è criticare la Crusca perché non custodisce abbastanza l'italiano e farlo con errori. Questo è un grande classico su cui io fra l'altro mi diverto moltissimo, no? Allora, io cosa faccio in quei casi? Io spiego, no, guarda, è che lì ne ha 20 caratteri, quindi... Allora questo propone, ma era meglio Accademia della Crusk? Io anche no, no? Allora io ho scritto, forse sarebbe stato ancora meglio Accademia, scritto con l'H. Accademia della Crusca, e allora ci sarebbe stato tutto, vabbè. Ups, scusate, sono andata troppo. Allora, questa è un'altra che fa la simpatica. Occhio a non rimanere solo con la Crusca. L'italiano, cosa seria, e sbaglia l'accento. E lì cala la mannaia, ovviamente, no? Cioè, questi sono gli assist che mi fanno gli utenti. Allora, rispondo, anche gli accenti sono una cosa seria. È voce, verbo essere, non e. A questo punto, no, c'è stata questa specie di partita di tennis, come dire, io mi aspetto che l'altro si ritiri in buon ordine e sparisca perlomeno, ma no. A me hanno sempre insegnato che è accento a destra e non a sinistra, anche se la mia tastiera fa come le pare. Quindi è il momento di chiamare Jacopo, perché forse c'è la tastiera che ha dei problemi, è posseduta, non lo so. Però a me hanno sempre insegnato. Ecco, a me hanno sempre insegnato è nemico della conoscenza. Perché a me hanno sempre insegnato vuol dire che non hai nessuna intenzione di cambiare idea. Questo, ripeto, è un discorso generale che vale un po' in tutti i contesti. Questo lo conoscete bene, questo esempio, per chi di voi frequenta internet, ma forse anche chi non la frequenta, è il famoso tweet di Gasparri, che poi non è di Gasparri, ma è del social team di Gasparri, e c'è questo chiesimo. È vero che Giorgia Meloni è figlia della storia di destra, e proprio per quello a suo tempo le chiesimo la disponibilità. Chiesimo, il popolo del web insorge, poi già Gasparri, no, si presta bene, insomma, un personaggio controverso. Allora, a me, quando uno viene tacciato troppo facilmente di stupidità, io ho come una reazione alla Robin Hood, no? Devo cercare di capire da dove viene questo chiesimo, perché non è un qual è con l'apostrofo, o un avrebbi, no? O una se io sarei, cioè, è una cosa un po' strana questo chiesimo, non è chiedemmo scritto con una M sola, per esempio, no? Allora, vado a cercare su Google Libri una cosa semplicissima e scopro che in realtà Gasparri non è il primo a usare chiesimo, ma per l'appunto un personaggio che qui è anche molto caro, che è Garibaldi, lo usa nelle sue lettere. Congedando il vetturale, chiesimo una tazza di caffè, tra l'altro caffè, vedete, dall'oste. Allora, era una forma diffusa in altri tempi, probabilmente c'è un incrocio con qualche relitto rimasto nei dialetti, probabilmente il social team di Gasparri è frequentato anche da persone di Roma, quindi magari c'entra il romanesco, non lo so, bisognerebbe fare, no, tutta un'analisi, ma la cosa interessante è che non è un errore così tremendo, eppure il popolo del web non perdona. Questo è un altro esempio, forse l'avete seguita la querelle. Sanremo 2016, Gabriel Gacco dice ho sceso la scala. Anche qui le peggio cose, quando Gacco ha detto ho sceso la scala si è gelato pure l'arrosto che avevo in forno. Ho sceso le scale, le licenze poetiche lasciamole a chi se le può permettere, qualcuno evidentemente davvero si ricordava Montale. L'essenza dell'ignoranza è essa stessa Gabriel Garco con l'italiano ho sceso la scala. Ora, ho sceso la scala è sbagliato? No. Cioè, scendere le scale, a parte il famoso verso di Montale, ho sceso dandoti il braccio per un milione di scale, ma io non citerei mai un poeta come esempio di norma, perché la poesia è l'ambito più libero. Pensate solo al paroliberismo, al futurismo, a come i futuristi inventavano parole, no? Io non citerei mai un futurista, per esempio, come esempio di uso corretto della lingua, perché i poeti sono liberi. Ma al di là di Montale, bastava aprire un vocabolario, nel vocabolario si legge scendere, questo dipende da dove uno viene, verbo intransitivo e transitivo. Allora, scorro le varie accezioni e la numero 15 mi dice verbo transitivo percorrere una strada, un terreno, una scala è simile andando verso il basso. E l'esempio è proprio scendere una rampa di scale. Allora, perché il popolo del web si è indignato così? Perché ha pensato all'accezione 16, quella che vedete sotto, regionalismo meridionale popolare, carico far scendere. quelle cose tipo scendimi le valigie o esci il cane che lo piscio, la frase è è la frase classica che si usa per stigmatizzare i comportamenti linguistici meridionali. Se avete presente Maccio Capatonda, l'uomo che usciva la gente, no? Che era che fa uscire la gente, ovviamente. Allora, anche qui è un errore, beh no, casomai sarebbe stato un regionalismo, no? Quindi per un linguista anche scendere la valigia non è così grave. È chiaro che se io esco dal mio contesto locale e vado al nord, scendere la valigia mi identifica immediatamente come, passatemi il termine, terrone, no? Usiamo sempre quello negativo, ovviamente, io non lo penso così. Ecco un altro caso di genocidio, sì. Allora, forse vi ricordate questa foto, è del gennaio di quest'anno. Ogni tanto spuntano fenomeni meteorologici nuovi, no? La bomba d'acqua e così via. Allora, considerate che fino al 1500 in Italia non sapevamo cosa fossero gli uragani. Sono dovuti andare nei Caraibi, i nostri naviganti, si sono trovati in mezzo agli uragani, allora hanno chiesto ai locali, scusate, questo casino, come lo chiamate? Uracan. Ah, allora in italiano lo chiamiamo uragano. È un forestierismo anche quello, vi faccio notare. Oppure tsunami, questo è più recente. Allora, i vari istituti meteorologici iniziano a parlare di genocidio e di nuovo la rete insorge. Insorge perché? Perché se la prende con questo povero termine accusato di essere un neologismo. Allora, premesso che se una lingua crea parole nuove vuol dire che è una lingua sana, quindi è una cosa bella che si creino parole nuove, ma il povero genocidio che è stato insultato in tutti i modi, addirittura un giornalista ha scritto genocidio, questo termine raggelante, è il caso di dirlo, che richiama eccidi, stermini di massa, genocidi e forse persino la Shoah, cioè proprio scomodiamo tutta la storia, oppure neologismo genocidio se ne sentiva davvero la necessità. Ha ragione Massimo Fini, neologismo raggelante, genocidio, cioè non stiamo parlando di una parola. Allora, io sono andata sul dizionario perché devo ammettere, neanch'io avevo mai sentito la parola, però io frequento il dizionario. Guardate l'anno, che quindi ovviamente ve l'ho spostato, avanti 1320. Cioè è una parola del 1300, genocidio, che erroneamente da molti è stata ricondotta a femminicidio, avete presente che ora si fanno tutti i cidi specifici, ma in realtà è come stillicidio. Stellicidio vuol dire caduta di gocce, genocidio è un fenomeno particolare per cui la pioggia casca liquida e poi si gela sulle cose e quindi rovina gli alberi. In alcune zone dell'Italia non è così raro, per esempio nel Triestino a volte ci sono eventi di genocidio e quindi lì la parola la conoscevano. Però di nuovo nessuno è andato a verificare questa povera parola e tutti l'hanno direttamente accusata di essere un neologismo. Questa è un'altra cosa buffa. A cosa serve conoscere le parole della rete? Non so quanti di voi conoscono la parola spoiler. Allora, chi frequenta le macchine conosce lo spoiler della macchina. Però spoiler, da 20 anni a questa parte, si usa tanto in rete per significare un particolare che rovina il finale di un film, di un telefilm, eccetera. Tipo Trono di Spade, attenzione a non spoilerare il finale, cioè a non rovinare il finale. A volte si sono cercati dei traducenti, scusate, 20 anni fa quando già frequentavo internet, perché c'era già internet, si usava sciupa film, un po' come sciupa femmine, però non ha funzionato e quindi è rimasto spoiler. Però c'è questo simpatico dialogo fra Nina Zilli, la conoscete? Dante, che dice, bloccata nel traffico, mi sto perdendo l'Eurobasket 2015, no spoiler, che sono il rec, chiaro a tutti, cioè non rovinatemi il finale, sono il rec, sto registrando, no? Il rec è quello che c'è scritto sul bottone, tipo del videoregistratore. Perché è importante sapere questi termini? Questa è la risposta di Barilla, che evidentemente non conosce il significato di spoiler e risponde no problem, vabbè, ci dice la partita 49-64, ottima prestazione fino a questo momento per l'Italbasket, cioè gli rivela il risultato. Perché? Perché evidentemente la persona che twitta per Barilla non sa cosa significa spoiler. Ma non è il non sapere che a me disturba, perché so di non sapere, io non so un sacco di cose. Ma è interessante non porsi il problema di non sapere. Cioè, io twitto per la Barilla.